forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Sono le 17.05, io sono Luca Collodi, questo è Il Mondo alla Radio. Grazie a Massimo Guerrini e Adriano Vitali per la parte tecnica, con Gustavo Messina, Luciana Fantini in regia. Apriamo questa edizione del Mondo alla Radio di oggi con una notizia importante che tra poco andremo a commentare con il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. Papa Benedetto, il Papa Emerito, è in Germania accanto al fratello di 96 anni ammalato. Il viaggio è stato compiuto questa mattina, una notizia che ha fatto il giro del mondo, che ha colto molti di sorpresa e che noi vogliamo commentare con Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione dei media vaticani.
Buon pomeriggio a voi.
Una notizia che ha fatto il giro del mondo, uscita all'ora di pranzo, Papa Benedetto in Germania a trovare il fratello ammalato.
Sì, è una notizia che ha sorpreso tutti. Evidentemente Papa Benedetto, nonostante anche lui sia molto fragile, ha voluto affrontare la fatica di questo viaggio, perché evidentemente, da quanto possiamo capire, evidentemente il fratello è in condizioni serie di salute e lui ha voluto recarsi, pur rischiando lui stesso, vista la sua età e anche la fragilità delle sue condizioni. Però questo ci dice del rapporto il fratello Georg e tutto ciò che resta a Ratzinger della sua famiglia, e dunque il rapporto tra i fratelli è sempre stato solidissimo. Ricordiamo che sono stati ordinati preti lo stesso giorno.
Il Papa Emerito è accompagnato da uno strettissimo gruppo di collaboratori.
Sì, oltre al suo segretario e prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Genschwein, c'è una delle Memores Domini che lo aiutano nella vita al monastero, Mater Ecclesiae, e c'è un infermiere che appunto assiste il Papa Emerito e il vicecomandante del Corpo della Gendarmeria Vaticana, un gruppo molto molto ristretto. E comunque colpisce, perché il Papa che torna in Germania dopo l'ultimo viaggio che aveva fatto nel 2012, dunque anche questa è una notizia: il Papa Emerito torna in Germania.
Tra l'altro il Papa Emerito torna a casa.
Torna veramente a casa, perché quella è la sua Baviera, e torna a trovare il fratello nella sua terra, dove lui è cresciuto, dove ha vissuto, anche se il padre dei fratelli Ratzinger, facendo il gendarme, ha cambiato diverse località, diversi comuni, ma sempre tutti in uno stretto circondario, e dunque quella è veramente la sua terra.
E per concludere, direttore Tornielli, come anche è stato confermato dalla sala stampa vaticana, il Papa Emerito resterà in Germania il tempo che sarà necessario per stare accanto al fratello.
Sì, certamente, siccome non è un viaggio per una persona della sua età, certamente non è un viaggio che permetta di fare un'andata e ritorno in poche ore, possiamo immaginare che si fermerà lì per un tempo breve, si suppone, ma si fermerà lì. Ricordiamolo che anche quando il fratello aveva avuto problemi di salute, aveva avuto un problema al cuore, era stato ricoverato al Gemelli, Benedetto, che all'epoca era Papa, andò a trovarlo in ospedale. Durante le vacanze sempre si riunivano a Roma, si riunivano nei luoghi di vacanza dove andava il Papa quando era Papa, e anche adesso che è emerito in varie occasioni si riuniscono. Dunque è un legame molto forte che esiste tra i due fratelli.
saluto anche la collega Benedetta Capelli, ben trovata, grazie.
Grazie a te Luca e grazie ai nostri ascoltatori.
Perché vogliamo raccontare una storia bella, ma una storia che vedremo è anche caratterizzata da momenti di sofferenza. È la storia di un ragazzo di 14 anni che si chiama Eugenio Ruberto. Non voglio aggiungere altro perché... Sì. Benedetta Capelli ci racconta il resto.
Sì, Eugenio ha 14 anni, come dicevi tu, di Dragoni, che è in provincia di Caserta. E proprio stamani ha fatto l'esame di terza media, quindi è andato bene, siamo felici per lui. La storia di Eugenio è una storia, come dicevi tu, segnata da momenti di sofferenza, ma anche la storia di un sogno, e questo è bello perché si può raccontare, no? Possiamo raccontare che è la storia di un sogno molto comune tra i ragazzi, cioè quello di viaggiare e di farlo in un camper. Al suo fianco c'è una famiglia che sta cercando di fare di tutto per realizzarlo, e soprattutto nella storia di Eugenio, oltre alla sua famiglia, c'è un mondo di parenti, vicinato, amici lontani che si stanno muovendo per lui, che è un ragazzo innanzitutto in gamba, appassionato di basket, studioso e anche impegnato in parrocchia. E questa non è una cosa da sottovalutare, perché la fede nella storia di Eugenio, come in tutta la sua famiglia, è veramente una linfa vitale, no? Perché da settembre scorso Eugenio combatte con una grave malattia, oggi è in cura sperimentale al Bambino Gesù di Roma. E alla malattia spesso si può rispondere anche con una certa chiusura. Invece Remigio, che è il papà di Eugenio, ha scelto la strada del racconto. Ha un sito che è www.eugenioruberto.it, nel quale posta i suoi pensieri, racconta passo passo le terapie, le giornate passate a Roma, quelle trascorse a casa. E sul blog si possono trovare tutte le indicazioni per aiutare a portare avanti il sogno di Eugenio. E proprio a Remigio io ho chiesto quanto questa pandemia ha inciso nella vita di Eugenio e della loro famiglia.
Noi dal 13 settembre 2019 abbiamo iniziato una nuova vita. Questa nuova vita è legata ancora più fortemente nella fede, che è la nostra unica ancora di salvezza, perché questa malattia è molto cattiva ed aggressiva, e quando gli scienziati ti dicono affidiamoci alla fede, vuol dire veramente che la fede è l'unica speranza. Quando le sue oncologhe ci hanno dato pochissime speranze di sopravvivenza, noi abbiamo affidato a questo sogno del viaggio, quindi di abbracciare parenti e amici lontani. Ecco, il nostro sogno è quello di viaggiare tutti insieme, far viaggiare Eugenio a bordo di questo camper, così proprio per innanzitutto visitare luoghi a noi molto cari, luoghi di culto molto cari come Assisi, Padova, Cascia. Ecco, far toccare veramente con mano ad Eugenio i luoghi di grande fede, di grande fede.
Come fare a realizzarlo però questo sogno?
Noi, allora, io sin dall'inizio di questa nuova vita, come dicevo, ho realizzato questo blog, questo diario personale dove quasi quotidianamente sia io che mia moglie e qualche volta anche Eugenio scriviamo il nostro diario, appunti di vita quotidiana, dove appunto scriviamo tutto quello che ci capita, sia anche come nostra valvola di sfogo e anche per rendere partecipi tutti i nostri amici e parenti. Abbiamo anche attivato diverse piattaforme di chiamate tecnicamente social funding, per reperire fondi che ci servirà sia per affrontare ovviamente tutte le innumerevoli spese che quotidianamente dobbiamo sostenere, ma anche per realizzare questo sogno.
Perché Eugenio ha questo desiderio forte del viaggio, dell'andare insieme, no? Di camminare con la sua famiglia verso questa meta?
Eugenio è stato ed è ancora oggi un grande viaggiatore. A lui gioca anche in maniera agonistica a basket, è un grande sportivo, quindi gli piace viaggiare sia con la fantasia che anche fisicamente. Non è un grande amante del mare, però gli piace tantissimo la montagna. Ci piacerebbe tanto poter osservare, guardare, toccare e ovviamente girare tutte le nostre bellissime montagne del nord.
Remigio, nel vostro cammino, ce l'ha già detto, no? Ha incontrato il Bambin Gesù di Roma, un supporto medico importante, ma lo spiega diverse volte anche nelle pagine del suo diario, un supporto segnato anche dal calore umano. Cosa significa per voi questa presenza?
Beh, l'ospedale Bambino Gesù è un'importante presenza sul territorio, sia dal punto di vista medico che soprattutto pediatrico. Nell'ambito pediatrico avere cura dei bambini è fondamentale, non dico importante, ma è proprio fondamentale, perché i bambini non hanno bisogno tanto della cura medica, ma quanto della cura del cuore, dell'amore, della sensibilità, del tatto, della delicatezza, e al Bambino Gesù c'è. È presente in tutto lo staff, ma soprattutto i medici sono veramente di una delicatezza e gentilezza unica, oltre ovviamente a una professionalità indescrivibile, veramente.
La vita è un sorriso continuo, perché quando la fede e l'amore sono con te, lo scrive lei, il sorriso pervade il tuo cuore e il tuo volto. Papa Francesco, incontrando una volta i genitori di bambini malati, ha parlato della sofferenza dei bambini proprio come di un mistero. Ha spiegato che i genitori sono chiamati a una vocazione di amore più grande, non solo perché genitori per natura, ma perché prescelti ad accompagnare un figlio speciale, dono speciale di Dio Padre. Le chiedo come le risuonano queste parole.
Papa Francesco per noi è più un amico che un grande papa. Sinceramente, da quando abbiamo toccato con mano la sofferenza, per noi la fede è l'unico faro, veramente, in questa notte buia. Speriamo che questo faro illumini la nostra vita, illumina la vita soprattutto di Eugenio. Tutte le vite sono importanti, ma io credo che quella di un ragazzo è ancora più importante. Mia moglie, è, ovviamente tutte le mamme lo possono capire, è molto più dura per una mamma affrontare tutto questo, perché la mamma l'ha avuto in grembo per 9 mesi, con annessi e connessi, quindi tutte le sofferenze dovute alla gravidanza, al parto. Per noi la fede è tutto, è quello che ci fa svegliare la mattina ringraziando Dio, è quello che ci fa andare a dormire ringraziando Dio. Francesca, 8 anni, assorbe, quindi noi cerchiamo di girare tutto sotto l'aspetto del gioco, dello scherzo. Anche quando andiamo a Roma in ospedale, per noi è una gita. Cerchiamo di minimizzare in questo modo, anche se Francesca assorbe, e credo che delle piccole ferite rimarranno sempre.
Volevo sapere se Remigio, lei ha un'ultima cosa da dire anche ai nostri ascoltatori, se c'è un messaggio che vuole lanciare.
Ma io dico, non aspettiamo che succedano queste episodi, amiamoci tutti i giorni. La famiglia non deve essere solo il luogo o la casa dove si mangia, si cena. La famiglia deve essere soprattutto amore. Non aspettiamo la pandemia per ritrovare la famiglia, non aspettiamo il tumore, il cancro del proprio familiare o dell'amico per ricordarci del familiare o dell'amico. Facciamolo tutti i giorni. Troviamo il tempo, perché c'è tanto tempo per donare amore. L'amore è fatto da piccoli gesti, anche dalla telefonata, dall'abbraccio, quello che ci rende umani. Non deleghiamo tutta la nostra vita alla tecnologia, ma ricordiamoci che siamo degli esseri umani e come tali abbiamo bisogno di amore tutti i giorni.
E queste sono le parole del padre di Eugenio Benedetta. Abbiamo bisogno di amore, non dobbiamo declinare tutto in modalità tecnologiche.
Esatto, credo che forse la frase più emblematica con la quale chiudere un po' questa parentesi nella quale abbiamo raccontato la storia di Eugenio è proprio una frase che ho letto sul blog del papà Remigio, che dice: l'amore è vedere la luce quando tutto è buio. E questo forse è un augurio per Eugenio, ma anche per, insomma, per tutti noi.
Grazie a Benedetta Capelli che ci ha fatto conoscere questa storia, che sicuramente è una storia che ci deve far riflettere, non ci può, ma ci deve far riflettere. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
A Benedetta Capelli. Noi proseguiamo il mondo alla radio con un altro tipo di realtà, un altro tipo di storia, anche questa una storia che nasconde sofferenze, ma anche speranza, perché torniamo a parlare del coronavirus in Lombardia. I dati ci dicono, a ieri, che c'è un calo dei contagi da coronavirus, ma risalgono in tutta Italia i nuovi positivi. Tra l'altro, nelle ultime ore c'è anche una polemica che si è aperta dopo la fine della partita finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli allo Stadio Olimpico per i festeggiamenti che i napoletani hanno fatto in città senza mascherina spesso e non mantenendo il distanziamento. E ha detto il sindaco di Napoli: è stato il contagio della felicità. Ma comunque tutto è avvenuto in una realtà come quella partenopea, dove le misure stringenti della regione Campania e dei comuni campani hanno limitato i contagi. Ma andiamo invece in Lombardia e in particolare vogliamo andare a conoscere la realtà delle RSA, in questo caso della regione Lombardia. Le RSA sono luoghi dove vivono molti anziani e sono state coinvolte in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Hanno attraversato momenti difficili sia dal punto di vista medico che umano, ma anche in questi ultimi giorni legale. Tra queste realtà la Fondazione Dognocchi, e grazie a Marina Tomarro abbiamo ai nostri microfoni il presidente Don Vincenzo Barbante. Ascoltiamolo.
Diciamo che dopo la fase più difficile è la fase nella quale ci siamo trovati con due tipi di situazioni. Da una parte la gestione delle strutture residenziali che andavano portate avanti gestendo anche l'evento della pandemia all'interno delle nostre strutture, e dall'altra parte tutti i servizi riabilitativi e i servizi dei centri diurni per disabili, per anziani, sospesi per questo motivo. Allora, da un lato cerchiamo, superata la fase più critica, di continuare a offrire i nostri servizi di assistenza, fornendo quel livello di qualità e di accompagnamento degli ospiti che è tradizione della Fondazione Dognocchi. E dall'altra parte siamo in piena fase di riavvio dei nostri servizi, che sono riservati alle categorie più fragili della nostra popolazione. L'elemento più delicato è continuare a fare tutto questo con un'apertura e un coinvolgimento delle famiglie. Abbiamo sofferto molto l'impossibilità di fornire quei servizi nei centri assistenziali insieme con le famiglie, proprio perché i parenti erano esclusi dalle strutture. Adesso stiamo cercando di superare questo blocco, pur misurandoci con tutte le norme per il distanziamento e per garantire la sicurezza dei servizi.
Torniamo nei mesi precedenti, mesi molto drammatici, con il diffondersi sempre di più del coronavirus, gli ammalati, i morti. In che modo riassumere tutto quello che avete vissuto?
Noi come fondazione abbiamo cercato di garantire il meglio di quello che le disposizioni nazionali, dell'OMS, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle varie regioni disponevano per garantire la sicurezza e la cura adeguata degli ospiti e dei nostri lavoratori. Ricordo che noi siamo un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e quindi stiamo raccogliendo a partire dai nostri centri tutti i dati per capire cosa sia realmente successo dentro le nostre realtà. Credo che Il sentimento che ci ha accompagnato è stato duplice. Da un lato quello di grande condivisione della sofferenza che si è generata. I nostri operatori e i nostri assistiti sono stati protagonisti di una realtà davvero difficile, insieme con le famiglie, che ha prodotto tanto dolore e sofferenza. E davanti a questo abbiamo cercato di non venir meno, ma anzi dimostrare che eravamo presenti, che c'eravamo vicino alla gente che soffriva. Dall'altra parte una considerazione è quella di sofferenza anche per il diverso atteggiamento nei confronti di questo mondo che è stato davvero un po' abbandonato a se stesso, e questa solitudine rispetto al fenomeno e rispetto agli attacchi è un altro dato che abbiamo registrato come un po' incredibile. E dall'altra parte ci ha lasciato un po' sgomenti.
Di fronte alle tante vittime, appunto, come diceva prima, nelle RSA sono state aperte anche delle indagini. Queste indagini hanno toccato anche voi. Ecco, allora, con quale esito?
Noi oggettivamente riteniamo che sia assolutamente corretto che le autorità giudiziarie svolgano gli approfondimenti del caso ed eventualmente accertino quale sia stata la verità dei fatti, anche per dare una risposta non solo alle famiglie, ma anche a noi stessi, che abbiamo adottato fin dall'inizio tutti quei criteri e quelle disposizioni che le autorità hanno emanato. Devo dire che c'è il massimo di disponibilità a collaborare e c'è anche un sentimento di attesa rispetto all'esito di quelle che saranno gli accertamenti che verranno svolti.
Ecco, quali prospettive adesso per la vostra attività invece?
Sono convinto che una realtà come la nostra, proprio per la storia che ha maturato nel corso dei decenni passati, potrà trarre utile insegnamento da questa esperienza per migliorare ancora di più il proprio servizio e la propria dedizione. C'è un problema che ci troveremo ad affrontare, stiamo riflettendo molto su questo, perché oltre alla fragilità fisica saremo ancora di più chiamati ad accompagnare, a renderci disponibili a servire la fragilità sociale. Questa pandemia ci consegnerà un mondo cambiato e un mondo nel quale soprattutto le fasce più deboli socialmente, e penso anche all'aspetto economico, avrà, come dire, delle conseguenze su di sé molto, molto significative. Noi dovremmo rendere ancora di più accessibili i servizi della sanità e dell'assistenza proprio a queste categorie più fragili.
E questo era il presidente della Fondazione Don Gnocchi, Don Vincenzo Barbante, in prima linea contro il Covid-19, come abbiamo ascoltato. E da questa storia che arriva dalla Lombardia andiamo a scoprirne un'altra che ci arriva da Palermo, dalla Sicilia, perché siamo arrivati ad oltre 17 giorni in cui il missionario laico Fratel Biagio, fondatore a Palermo della missione Speranza e Carità, che ospita oltre 1000 persone povere a Palermo, digiuna nutrendosi di sola Eucaristia, prega e fa penitenza, ritirandosi in una grotta tra le montagne della Sicilia. Fratel Biagio è lucidissimo, dice il portavoce della comunità Missione Speranza e Carità, Riccardo Rossi. Sta in mezzo alla natura e con la presenza del Santissimo accanto a lui è carico. E questo è un'esperienza che lo fa essere pieno di energia, ci dicono dalla comunità Missione Speranza e Carità, tanto che Fratel Biagio vuole proseguire il digiuno e la preghiera per una preziosa conversione di tutti quanti noi al bene comune. E ha lanciato dalle montagne della Sicilia, Fratel Biagio, un nuovo messaggio alle autorità. Dovete essere, dice, autorità e istituzioni, di buon esempio e buoni amministratori, ma vi prego di non acconsentire e permettere che i cittadini vivano e si consumino nei vizi e nei piaceri e sotto la schiavitù delle dipendenze dell'alcol, delle droghe leggere, e speriamo in futuro non si approvino quelle pesanti, ma anche dalle dipendenze di sigarette, dal gioco delle scommesse, dal commercio delle mode, dei modelli che offendono il corpo, la mente e lo spirito dei cittadini. Questo l'appello che Fratel Biagio fa alle istituzioni. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Luca Collodi vi saluta. Tra poco, in vista della giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno prossimo, nella seconda parte avremo una sintesi del colloquio sulle migrazioni promosso dal Centro Astalli sul tema In ognuno, la traccia di